Buonasera a tutti e tutte. Benvenuti alla Rivoluzione Classica. Un saluto da Radio Città Aperta e da Tiglia Chioco Cernitori. Stasera abbiamo come ospite un astro nascente del pianismo internazionale, Alberto Ferro, vincitore di numerosi concorsi internazionali, tra cui il primo premio al concorso Beethoven di Bonn, il secondo premio al concorso internazionale Busoni di Bolzano e il sesto premio al concorso Regina Elisabetta di Bruxelles. Signore e signore, diamo allora il benvenuto ad Alberto Ferro.
Buonasera Alberto, grazie mille per essere ospite qua con noi stasera a Rivoluzione Classica.
Buonasera a Tilia e a tutti gli ascoltatori.
Cominciamo dalla domanda di rito. Come hai scoperto la musica classica? Svelaci i tuoi primi ricordi e soprattutto come mai hai scelto il pianoforte?
Beh, ovviamente i ricordi sono legati all'infanzia, anzi diciamo alla mia nascita, perché tutto è partito proprio dalla nascita e forse dalla pre-nascita, perché mia madre quando era già in cinta di me, lei mi raccontava che ascoltava tanta musica e quindi io, diciamo, passivamente ascoltavo anch'io musica classica e tra l'altro lei è diplomata in pianoforte e quindi ha seguito ecco, il mio stesso percorso ed è grazie a lei che ho intrapreso questa strada. E quindi devo tutto a lei e anche alla sua pazienza nei primi anni di insegnamento, perché in generale devo dire che non è facile studiare con i genitori, almeno quando si è piccoli. Poi man mano, appunto con la crescita, con la maturità, ci si rende conto che in realtà è un pregio poter approfittare appunto di studiare con il proprio papà, la propria mamma e poi da lì è stato un percorso più naturale e ovviamente non ho continuato con mia mamma e poi da 9 anni, da quando è che avevo 9 anni sono entrato al conservatorio e ho conseguito poi il diploma dopo 10 anni di studio lì a Catania, al Conservatorio Bellini di Catania.
Ma hai qualche tipo flash di ricordo particolare? Qual è il primo ricordo che ti viene in mente appunto della tua infanzia con la musica?
Per esempio, che mi metteva davanti al pianoforte mia madre e mi faceva provare appunto le semplici melodie e poi tra l'altro anche per, per migliorare l'udito mi faceva girare e suonava al pianoforte una nota e io dovevo essere in grado di riconoscere che nota era. E forse, diciamo, se ho l'orecchio assoluto e anche grazie a questo modo di perfezionare l'udito e l'ascolto. Quindi già questo è uno dei miei ricordi. E poi, ovviamente, sì, tutti i sacrifici che i miei genitori hanno fatto per me. Che da Gela, il mio paese di nascita, mi portavano per 3 volte alla settimana a Catania, quindi per 1 ora e mezza di macchina 3 volte alla settimana era diciamo un po' pesante, sì. Quindi sono molto grato a tutti e due, sì.
Fantastico. Adesso faremo partire il tuo primo ascolto. Vorrei che ci spiegassi un po', è tutto tablò di Rachmaninoff, hai fatto questo CD. Che cosa ti ispira questo compositore quando suoni questi pezzi?
Sì, devo dire che Rachmaninoff è il mio compositore preferito per la varietà di sentimenti che comunica tramite le sue composizioni, dalla malinconia alla felicità, dal dramma. E poi anche questa sua fissazione sulle campane e anche, sì, diciamo su aspetti particolari della musica, dell'arte in generale. E poi tra l'altro gli études tableau sono appunto studi quadri, quindi che si riferiscono pure alla pittura, all'arte. È un bel accostamento tra appunto il suonare e il dipingere. che spesso appunto si riconosce dalle interpretazioni. Io ho provato ad esprimere appunto questo accostamento tramite la mia incisione discografica che è stata fatta nel 2020 con l'etichetta Muso. Dopo aver maturato già questo repertorio in realtà da tanti anni, perché ecco, se ricordo bene, li ho suonati tutti e 17 gli studi per la prima volta nel 2012, quindi avevo 16 anni. E, in generale, è difficile stabilire quando mettere una pietra sopra un certo tipo di repertorio, perché io ora ho 28 anni, ma penso che ho ancora una vita lunghissima di ampliare il repertorio e di perfezionare lo stesso repertorio, gli stessi brani. Però, visto che diciamo, ho bruciato le tappe già con questi studi di Rachmaninoff, ho deciso di registrarli. Però non è facile stabilire appunto quando capire di registrarli, è così.
Certo, è un ottimo modo per metterci una pietra sopra, fare il CD della serie ormai
Sì,
rimane per i posteri.
però non mi fermo mai, tant'è che ho continuato e continuo tuttora a suonarli, specialmente come bis, perché comunque
Ah,
sono pezzi
sono
brevi.
d'effetto, sì. Fantastico. Allora invito gli ascoltatori a immaginarci questi quadri mentre ascolteremo adesso di Sergei Rachmaninoff, il primo dei 9 Etudes Tableau, opera 39, con Alberto Ferro al pianoforte.
Thank you.
E questi erano gli scoppiettanti virtuosismi di Sergei Rachmaninoff. Abbiamo ascoltato il primo dai 9 e tutta blu, opera 39, con Alberto Ferro al pianoforte. Alberto, volevo chiederti adesso che cosa vuol dire per te la musica e secondo te se ha un ruolo anche al di fuori, così per dire, delle sale da concerto.
Sì, la musica è uno forse dei migliori modi di comunicazione, di espressione, è parte della nostra vita e ovviamente ha un ruolo fondamentale anche al di fuori dello stesso contesto musicale, perché è un modo anche di integrazione tra gli esseri umani e quindi è anche con caratteri diversi, con diciamo, sì, infatti con caratteri diversi ed è un modo anche per metterci tutti quanti d'accordo, perché per esempio in questi mesi purtroppo particolari con tante guerre, una tra l'Ucraina e la Russia, una tra la Palestina e l'Israele, se io penso per esempio a Barenboim, che ha fondato la West Eastern Divan Orchestra, appunto con musicisti di nazionalità diverse, culture diverse, religioni diverse, però sono comunque accomunati dalla stessa musica. E quindi far musica è un modo anche di, come dire, ottenere anche la pace e stare bene con tutti quanti. È anche un ottimo modo di socializzare in generale.
Fantastico, questo penso sfondi una porta aperta perché per me la musica è anche il linguaggio universale, bellissimo. Parlando appunto di linguaggio universale, adesso ascolteremo un brano che secondo me è un grande simbolo anche del quasi l'eternità della musica classica. Parliamo di Mozart, l'andante del concerto numero 21 per pianoforte e orchestra. Cosa ci puoi raccontare di questo brano?
Sì, beh, questo è un movimento di un concerto di Mozart che è tra i più suonati per pianoforte e orchestra. E direi che forse è uno dei più difficili perché sono pochissime note. Mozart ha scritto pochissime note, però la difficoltà sta nel come suonare queste poche note e dare rilievo, sì, ovviamente alla cantabilità della mano destra, però sempre ricordandosi di mantenere quello stile prettamente classico di Mozart e la semplicità della melodia, perché spesso è il rischio che è quello da parte di molti pianisti è di enfatizzare poche note, appunto la cantabilità, però così si rischia di andare fuori stile. Sì, infatti. Quindi diciamo che meno cose si fanno, meglio è in generale, proprio semplice, lineare. Sì, questo concerto colpisce di più per in generale la cantabilità del secondo movimento e la brillantezza del primo e del terzo, il virtuosismo strabiliante appunto di Mozart.
Fantastico, infatti il buon vecchio detto dice che suonare Mozart è come essere nudi sul palco.
Sì.
Trovare
è
questo
molto scoperto.
Equilibrio è veramente difficile. Adesso vedremo cosa hai fatto tu con
se si spocca una nota, se si sbaglia una nota è finita, diciamo, perché è pericoloso,
esatto.
Insomma, sì.
Adesso ascolteremo appunto gli equilibrismi di Alberto Ferro nel concerto numero 21 in do maggiore di Wolfgang Amadeus Mozart per pianoforte e orchestra con l'Orchestra Regia da Camera della Vallonia e Paul Meyer, direttore d'orchestra. Thank you. E questo era il fantastico andante dal concerto per pianoforte e orchestra numero 21 in Do maggiore di Wolfgang Amadeus Mozart con Alberto Ferro al pianoforte, l'Orchestra Regia da Camera della Vallonia e Paul Meyer, direttore d'orchestra. Alberto, torniamo a te stesso. Tu sei di Gela, abbiamo detto prima, e hai studiato a Catania. Quindi sei siciliano, doc. Come ti influenza la tua magnifica terra, ovvero la Sicilia?
Allora, io sono sì, siciliano, però cerco di ritenermi cittadino del mondo. Perché dico questo? Perché comunque da tantissimi anni ho viaggiato un po' in tutta l'Europa e quindi sono sempre versatile anche cerco sempre di adeguarmi alle diverse culture e anche stati diversi. Quindi comunque se si può dire un carattere particolare dell'essere siciliano è di avere forse più calore in generale. Cerco di manifestarlo appunto nelle mie interpretazioni. Però sì, sono ovviamente fiero della mia terra e ho sempre bellissimi ricordi che porterò pure in futuro.
Fantastico, passiamo adesso dalla Sicilia a Vienna. Hai dedicato un intero CD alle Soirée de Vienne di Liszt e adesso sentiremo la sesta appunto di questo ciclo. Ci puoi raccontare innanzitutto perché le Soirée di Vienna?
Sì, prima di parlare appunto di Vienna, secondo me è giusto parlare dell'origine di queste Soirée de Vienne di Liszt, che sono appunto degli arrangiamenti dalle danze tedesche di Schubert, sempre per pianoforte. Liszt quindi ha arrangiato queste danze che sono più valzer in stile viennese, come per esempio i valzer che si sentono durante il concerto di Capodanno a Vienna, quindi con un ritmo particolare, tipico dei valzer viennesi. Quindi ovviamente Schubert era un compositore austriaco e quindi anche per questo diciamo un omaggio a Vienna e all'Austria. E, in genere queste Soirée de Vienne non sono tanto conosciute, forse la più conosciuta è proprio la numero 6, perché il grandissimo pianista Vladimir Horowitz lo includeva spesso nei suoi bis e anche in generale nei suoi programmi da recital, di cui una interpretazione memorabile è proprio quella che ha svolto al Musikverein di Vienna, credo negli anni, negli anni 70. Sì. Quindi il carattere principale è quello di dimostrare un ritmo ben preciso di questi valzer e anche la bellezza delle melodie più pacate, più tranquille. Quindi sono questi contrasti tra il virtuosismo e l'espressività.
E come hai scoperto questi brani? C'è qualche ricordo personale legato a questo ciclo di brani?
Allora, sinceramente prima di registrarli non ho avuto tanti anni a disposizione per maturarli, perché prima conoscevo solo poche soirée, ma il direttore dell'etichetta, la Brilliant Piano Classics, mi ha proposto proprio di puntare a questa incisione monografica e monotematica, e quindi è stato grazie a questo direttore che ho scoperto l'intera raccolta, perché davvero sono brani rari. Per esempio la numero 1, la numero 7, non si suonano quasi mai nei concerti. E anche la numero 9, l'ultima, perché spesso si suona sempre la numero 6, però è un peccato dedicare solo l'attenzione a pochi brani e non magari l'intera raccolta, perché spesso si può approfondire appunto cercando di puntare all'intera raccolta e non a singoli brani.
Fantastico, allora ascoltiamo subito di Franz Liszt la sesta dalle Soirée de Vienne, allegro con strepito con Alberto Ferro al pianoforte.
Thank you.
E questa era la sesta delle Soirée de Vienne, allegro con strepito di Franz Liszt, con Alberto Ferro al pianoforte. Alberto, spezziamo ora i tuoi virtuosismi matti disperati al pianoforte con una registrazione di musica da camera. Addirittura ho visto che alcuni concorsi pianistici, di quelli importanti anche internazionali, richiedono ora la prova appunto di suonare con altri strumenti, quindi di musica da camera. Cosa ne pensi di questo genere e soprattutto che rapporto hai da pianista con la musica da camera?
Sì, ovviamente la musica da camera è fondamentale, insomma, non solo per i pianisti, ma in generale per tutti gli strumentisti, perché bisogna valutare anche tramite la musica da camera la qualità di un musicista, che sia più completo possibile, non solo mentre tiene recital o concerti solistici con l'orchestra, ma anche concerti di musica da camera, partendo dal duo, trio, quartetto, quintetto, sì. E quindi io do molto valore alla musica da camera perché è una forma di dialogo anche tra strumenti diversi tant'è che collaboro già da tanti anni con un violinista abbastanza famoso in Europa, si chiama Gennaro Cardaropoli, un virtuosissimo violinista, tant'è che quest'anno abbiamo una collaborazione con il CIDIM per 12 concerti all'estero. Con un programma variegato nello stile e quindi diciamo che mi piace molto dedicarmi anche a questo aspetto diverso del suonare, il fatto anche di diciamo dividere la responsabilità sul palcoscenico con un altro musicista però anche di non far capire che sono più musicisti a suonare allo stesso tempo, perché l'ideale sarebbe di far capire all'ascoltatore che il far musica insieme però riesca ad integrarsi come se fosse un solo musicista a suonare, quindi diciamo l'unione tra più musicisti diversi.
Certo.
Lo scopo è anche quello di puntare anche su un bilanciamento sia nel timbro e nell'espressività. Per esempio, io non posso mai pretendere di emergere in confronto a un violinista perché tutti stiamo alla pari.
Certo, questa cosa che dicevi dell'unione è proprio, diciamo,
sì,
l'anima della musica da camera. Parlando appunto di Cardaropoli, ho visto che avete fatto addirittura un CD insieme. E non ho resistito nell'inserire un tempo della suite italiana di Stravinsky, dei pezzi anche che ho suonato, che mi piacciono un sacco, l'introduzione in particolare. Cosa ci puoi dire della suite italiana? So che viene da un'opera, giusto?
Sì, credo di Pergolesi. Infatti noi quando la suoniamo, noi cerchiamo di puntare al barocco, allo stile barocco, al neoclassicismo di Stravinsky, non facendo capire che però è stato scritto, che questa suite è stata scritta comunque nel Novecento. È un pezzo, una raccolta di movimenti diversi che però è molto interessante, sempre ovviamente con i riferimenti al barocco, tant'è che troviamo le danze tipiche delle suite come la gavotta, anche il minuetto, e anche brani folcloristici, per esempio la tarantella o la serenata in modo napoletano, quindi con sì, folklore.
Fantastico, infatti Pulcinella, diciamo che
sì, da Pulcinella
è l'indizio della appunto della questione della napoletanità, come si dice così, non lo so.
Grazie, napoletano. Napolitanismo.
Esatto, sì. Allora ascoltiamo subito di Igor Stravinsky l'introduzione dalla Suite Italienne con Gennaro Cardaropoli al violino e Alberto Ferro al pianoforte. Abbiamo appena ascoltato l'introduzione dalla Suite Italienne di Igor Stravinsky con Gennaro Cardaropoli al violino e Alberto Ferro al pianoforte. Alberto, so che tu sei anche docente di conservatorio. Quindi adesso mi chiedo, secondo te, quali sono le cose importanti nell'insegnamento al di là della tecnica? E secondo te di che cosa ha bisogno un giovane artista per crescere dal punto di vista musicale?
Sì, diciamo che la crescita dipende sempre dal percorso che si fa e ovviamente è soggettivo l'argomento perché dipende sempre dagli studenti, dalle capacità, dai pregi, dai difetti in generale. C'è da specificare che anche se insegno da poco più di 4 anni, però ho avuto sempre diciamo un trasferimento ogni anno e quindi non mi sono mai potuto reputare come mentore, perché ancora ho 28 anni, quindi penso comunque di necessitare di più tempo per rispondere proprio con totale convinzione. Però per quello che ho fatto finora mi rendo conto che dipende anche dalle necessità degli studenti. Se hanno bisogno di sviluppare di più la tecnica, e allora è giusto che il docente si concentri di più sulla tecnica, oppure se più sull'espressività e così via. Tutto dipende sempre dal percorso che si fa, da quanto si suona e soprattutto dagli obiettivi che si vogliono raggiungere. In poche parole, è consigliabile suonare tanto in concerti e partecipare anche a concorsi, perché sono delle vetrine fondamentali. E tramite i concorsi si capiscono tante, tante cose. Per esempio, se ora parlando più sulla tecnica, se si hanno problemi, per esempio, di vuoti di memoria, e allora si può studiare in un certo modo per evitare questi problemi. E poi principalmente tutto dipende dall'esperienza. Poi io personalmente consiglio di non studiare tantissimo, nel senso, cioè di non studiare per tantissime ore sacrificando tempo per altre attività che paradossalmente possono servire più per crescere come musicista. Per esempio, assistere ai concerti per me è una forma di studio, non è solo un passatempo, perché posso apprendere più ascoltando anche un CD di musica classica al posto di ripetere tanti passaggi per 2 o 3 ore. Quindi, ecco, di vivere la vita al 1000%, come posso dire. Certo, poi dipende da tanti casi, tanti fattori.
Fantastico. Adesso per l'ultimo ascolto avremo un concerto di Rachmaninoff, però che non è il solito secondo e terzo, se non più conosciuti, ovvero il primo. Se non sbaglio, l'ha scritto quando aveva tipo 17-18 anni. E ascolteremo il primo movimento. Cosa ci puoi dire a riguardo?
Sì, anche su questo concerto bellissimi ricordi, perché è stato il mio primo concerto che ho suonato per pianoforte e orchestra nel 2010 a Costanza, in Romania, a 14 anni, e quindi sono legato tantissimo a questo concerto. E, diciamo, ovviamente non ha la stessa difficoltà come il secondo o il terzo concerto di Rachmaninoff, però anche questo penso sia sottovalutato e andrebbe messo di più nel repertorio da altri pianisti, sia il primo sia il quarto, perché comunque diciamo che rappresentano più l'espressività di Rachmaninoff e anche la nostalgia che sono tipici di Rachmaninoff. Mentre per esempio nel quarto concerto, nella Rapsodia, su un tema di Paganini, si avverte questo stile quasi jazz, no? Perché era già scappato dalla Russia per andare in America. Ma proprio il primo concerto è prettamente russo, cioè un po' come Tchaikovsky, Mentner, Scriabin. Mi piace molto l'espressività e il dramma, soprattutto nella cadenza del primo movimento.
Fantastico, allora ascoltiamo di Sergei Rachmaninoff un estratto dal primo movimento vivace, dal concerto per pianoforte orchestra numero 1 con Alberto Ferro al pianoforte, l'Orchestra Nazionale del Belgio e Marin Alsop, direttore d'orchestra.
Thank you.
E torniamo dai virtuosismi del concerto numero 1 per pianoforte e orchestra di Sergei Rachmaninoff, vivace, con Alberto Ferro al pianoforte, l'Orchestra Nazionale del Belgio e Marin Elsop, direttore d'orchestra. Alberto, questa è una delle mie domande favorite, ovviamente. Se un passante ti chiedesse perché deve ascoltare la musica classica, che cosa gli diresti?
Bella domanda, effettivamente. Penso che comunque sia una domanda rara, non penso che mi capiterà in futuro, però perché no? Effettivamente c'è tanta curiosità in questo mondo che ovviamente può essere spontaneo, oppure chiedere perché ascoltare la musica classica. Beh, io potrei rispondere sicuramente perché è una forma particolare di comunicazione, di espressione, ma soprattutto perché è un'esperienza, anche l'ascolto stesso. E non mi chiederei tanti perché, come mai, ma piuttosto proverei per capire, per sapere. Quindi è la stessa cosa per chiedere perché mangiare, per nutrirsi. Perché ascoltare musica? Sempre per nutrirsi. Perché no? Cioè, nutrirsi però in un altro senso. È sempre una parte della vita fondamentale.
Per io nutrire, penso che, nutrire l'anima.
Come
magari
direbbe Friedrich Nietzsche, senza la musica la vita sarebbe un errore. E quindi è una parte fondamentale della nostra vita. Bisogna scoprirla. Non solo la musica classica, in genere la musica a 360 gradi. Perché no?
Fantastico. Invece hai un messaggio in chiusura per gli ascoltatori?
Beh, io in generale in questi mesi continuo a dedicarmi sia al concertismo sia alla didattica, tant'è che da pochissimo ho vinto una cattedra a tempo indeterminato al Conservatorio Vivaldi di Alessandria e quindi sono contento di incominciare un nuovo percorso lì, ad Alessandria. E nel frattempo posso invitarvi ecco, a partecipare ai miei prossimi concerti che certo sono un po' localizzati in differenti regioni d'Italia e nazioni, però per esempio il 28 luglio ho un recital a Caltagirone, provincia di Catania, e il 10 di agosto a Santa Lucia del Mela, provincia di Messina, il 4 settembre a Strasburgo, quindi già siamo da tutt'altra parte, e il 27 ottobre ad Avezzano, in provincia dell'Aquila. Poi il 1 novembre un recital a Neuwied, un paese tra Bonn e Coblenza, in Germania, un recital, quindi un po' in tutta l'Europa.
Fantastico. Se siete nei paraggi, mi raccomando, andate a sentire Alberto, che abbiamo sentito che è molto bravo. E sì, adesso ti ringrazio per essere stato qua con noi ospite stasera.
Grazie tante, è un piacere, davvero.
E dopo i virtuosismi di Alberto Ferro, siamo adesso in chiusura. Fra pochissimo il blues con i colleghi di Mojo Station. Come al solito vi ricordo l'email per le vostre richieste di brani musicali, domande, music@capacenitori.com. E dalla rivoluzione classica è tutto. Un saluto dal vostro DJ classico, Attilia Kyoko Cernitori.